Ciao, ti do il bentornato sulla Rose Fashion Podcast o il benvenuto se è la tua prima volta sul canale. Io sono Beatrice e Ravenous è il primo podcast italiano su moda, marketing e sostenibilità. Questa è ufficialmente l'ultima puntata di Ravenous Fashion Podcast prima della pausa estiva. Proprio per questo, per concludere questa prima fase della quinta stagione, ho invitato qui sul podcast un ospite molto speciale, un ospite di cui io sono allieva, per parlare di un argomento molto legato alla fine all'estate, che è lo sport, ma uno sport anche particolare, e il rapporto tra vestiti, abiti, capi e sport. La mia ospite è una persona incredibile, una professionista con una passione smisurata per quello che fa e davvero non vedo l'ora di fartela conoscere, quindi ti aspetto dopo la sigla. Eccoci, prima di cominciare con la puntata vera e propria voglio darti le solite informazioni di servizio. Come sempre trovi tutte le risorse che io e la mia ospite citeremo nel corso della puntata nelle note dell'episodio, quindi ti invito, quando avrai finito di ascoltarci, di andare a spulciarle e a vedere se c'è qualcosa che ti può interessare. Nel caso non mi conoscessi, ne approfitto per presentarmi, piacere di conoscerti, io sono Beatrice, sono una personal brand strategist e mentor per tutti quei professionisti che vogliono sviluppare un personal brand high ticket, quindi che li aiuti a vendere offerte di alta fascia, rispettando la loro identità, la loro essenza, il loro genio, quindi senza snaturarsi. Il mio è un approccio un po' particolare che unisce varie discipline, dal marketing alla mindfulness, e è una delle cose che amo di più fare. Aiutarti a sbocciare. È una delle cose più belle quando ti posso fare da specchio e farti vedere, darti una roadmap vera e propria per sviluppare un personal brand che funzioni, che finalmente ti aiuti a comunicare in modo efficace il tuo valore e ad attrarre persone già in linea con te, che quindi non facciano tante obiezioni sul prezzo, che siano già appunto allineate con i tuoi valori e che ti permettano di lavorare nel modo più sereno e armonioso possibile. Sempre nelle note della puntata puoi trovare i miei profili social, ne ho uno Instagram per il podcast che è anche un po' il mio profilo personale e uno specifico per la mia attività di personal brand strategist, quindi puoi andare anche a guardare, a curiosare come lavoro, qual è il mio metodo, di cosa parlo, perché magari ti viene voglia davvero di intraprendere un percorso insieme e da lì puoi anche eventualmente contattarmi, eccetera. Ovviamente trovi anche i link ai social e ai contatti della mia ospite, che adesso passo subito a presentarti. Rullo di tamburi. La mia ospite di oggi è la mia trainer, la mia coach di benessere, non so neanche come definirla, la mia amica, la mia collega, è una donna meravigliosa, sto parlando di Andrea Greggio. Andrea Greggio è la creatrice di un metodo unico che si chiama Ballet Pilates. È un metodo che unisce tre discipline, il Pilates, la danza classica e yoga, ed è la mia trainer ormai da anni, sono un'assidua frequentatrice delle sue lezioni e le apprezzo ogni giorno di più. A questo proposito mi ricordo benissimo com'è nata questa puntata. Un giorno stavamo parlando perché, stimandoci molto entrambe come professioniste, vogliamo fare qualcosa insieme, vogliamo creare dei contenuti insieme. Da lì è venuta l'idea non solo di magari fare qualcosa insieme su Instagram, ma anche di ragionare su qualcosa di un po' più elaborato, come appunto una puntata su Ravenous Fashion Podcast. E l'argomento, mi ricordo, che è venuto fuori in una maniera talmente spontanea che ancora ne sono sorpresa, ma alla fine non così tanto, perché quando due persone sono allineate, secondo me, le cose di cui parlare le trovano e anche velocemente. Nello specifico quello di cui parleremo oggi, oltre a farti conoscere Andrea e la sua storia, è tutto quello che riguarda il corpo, l'allenarsi e l'abbigliamento per l'allenamento, che magari non ci si pensa neanche tanto, però ha una correlazione diretta col modo in cui poi ci alleniamo, con un tipo di stereotipo che viene anche perpetrato attraverso l'abbigliamento sportivo e che è ancora difficile da scalfire. Ora, Io mi fermo e mi taccio perché sennò poi so che faccio spoiler, perché mi conosco da grande che sono entusiasta di questa puntata. Ne approfitto per augurarti un meraviglioso agosto ovunque tu sia, con chiunque tu andrai a passare il tuo tempo e qualunque cosa tu farai, se lavorerai, non lavorerai, sarai in ferie, sarai in viaggio, non in viaggio. Prenditelo proprio come un momento che è un po' quello che farò io, di non giudizio, di ascolto, che è un po' quello che cerco di passare anche ai miei clienti in questo periodo. Cercate di ascoltarvi, di ascoltarti, cerca di comprenderti meglio senza giudizio. E come dico sempre, la mindfulness è un ottimo modo per iniziare a farlo. Io ti ringrazio davvero tantissimo per aver ascoltato questi mesi di puntate, per essere sempre qui con me, per lasciarmi entrare nella tua quotidianità in un modo così intimo. Io ti adoro, vi adoro tutte e spero davvero un giorno magari di, non so, di fare un mega evento, di incontrarvi, di potervi abbracciare, non lo so, però intanto questo è un mega mega grazie. Detto questo, chi è qui da un po', chi mi conosce, bazzica Ravenous Fashion Podcast da qualche anno, sa come sono fatta, nel senso che la mia pausa estiva non è mai di un mese e basta, può durare meno di un mese, può durare più di un mese, non so dirti esattamente quando uscirà una nuova puntata di Ravenous Fashion Podcast, perché io pubblico solo quando ho valore o qualcosa da darti, e quindi ti do appuntamento sicuramente da settembre in poi. Ovviamente le puntate rimangono qui da ascoltare quando e come tu vuoi, se ne hai perse magari, se ne hai persa qualcuna durante l'anno puoi recuperarla. Unica cosa, se ci tieni a ricevere una notifica quando uscirà la prossima puntata, ti invito a iscriverti al canale su qualunque piattaforma tu stia ascoltando la mia voce adesso, perché in questo modo poi ti arriva veramente la notifica, guarda è uscito un nuovo episodio eccetera, oppure puoi seguirmi su Instagram, attivare la campanella delle notifiche, io di solito li annuncio sempre quando c'è un nuovo episodio da ascoltare. Ti invito anche, se non l'hai ancora fatto, a, se ti va, di farmi un regalo per l'estate, un regalo, una botta di ottimismo e di felicità. Ti invito a lasciare una recensione se stai ascoltando questa puntata su Spotify o Apple Podcast con 5 stelline per supportare il progetto e farlo conoscere sempre a più persone. Ok, direi che ti ho detto tutto e quindi ti invito ad allacciarti la cintura per l'ultima volta prima di questo agosto bollente, perché stiamo per partire. Ciao Andrea, benvenuta su Ravenous Fashion Podcast, io sono super contenta di averti qui, non solo in qualità di tua allieva, ma anche di grande fan per tutto il lavoro che fai e soprattutto dell'argomento che porterai oggi su Ravenous.
Grazie a te Beatrice dell'opportunità, sono altrettanto emozionata, entusiasta e non vedo l'ora di iniziare.
Cominciamo subito allora, ti faccio le tre domande che di solito pongo a tutti i miei ospiti quando vengono qui su Ravenous sul podcast, un po' per iniziare a farvi parlare, a farvi conoscere dall'audience. La prima domanda che voglio farti è, secondo te qual è il problema più grande nell'industria della moda oggi?
Se dovessi definirlo con una parola, questa è una mia opinione del tutto personale, è caos. C'è tanto caos, regna un po' il caos sotto vari aspetti, vari ambiti, tra cui anche quello della moda. La moda è sempre esistita, sono sempre esistite le mode del momento, ma credo che siamo in un momento in cui la società segue le mode un po' in balia di questo caos, senza realmente conoscersi. Quindi mi vesto seguendo la moda, non seguendo chi sono io, cosa io ho bisogno, cosa anche mi sta bene a livello proprio fisico. Sono cresciuta con i miei nonni, e tra cui anche la mia bisnonna addirittura era sarta. E quindi quando parlavo con loro e mi raccontavano com'era la moda alla loro epoca, mia nonna mi ha sempre detto avevamo molto meno cose, ma molto più eleganti. Al giorno d'oggi abbiamo tanto, tantissimo di tutto, a volte anche alcune cose inutili, e non c'è più quell'essenziale, ma quel caos che regna della serie, l'importante è avere tanto, quella quantità e non più quella qualità. E quindi credo che un po' questo caos rispecchi anche un po' il caos che abbiamo dentro, un po' il caos della società. E ovviamente la moda ne risente a sua volta.
Assolutamente, secondo me è molto vero quello che dici. C'è proprio questo caos e la moda è sempre poi uno specchio della società, nel senso che ogni periodo storico quando vai a vedere gli abiti puoi identificare quasi dei canoni, ecco, che poi si rispecchiavano anche nella società, del modo in cui vivevano le persone. Sicuramente è una parola molto adatta per rispecchiare la società di oggi, il caos. E poi tra l'altro mi piace il fatto che tu abbia avuto comunque nella tua famiglia delle persone che comunque lavoravano con i vestiti. Non sei la prima che mi dice che aveva la nonna o la bisnonna sarta sul podcast, quindi io un po' vi invidio, perché deve essere stato molto bello avere una persona che era così immersa nel tessuto, nella realizzazione di quello che era l'abito, ti aveva fatto vedere la moda in un modo completamente diverso, di cui io effettivamente non potrò mai fruire, però deve essere stato davvero una bella mentore.
Ho dei racconti della mia nonna che proprio, cioè, mi raccontava che addirittura che correvano quando c'erano i paracaduti degli americani, perché erano di tessuto in seta e riuscivano a fare degli abiti bellissimi.
Ma dai.
E sì, ho la mia bisnonna, la mia nonna che comunque ha sempre cucito, un'altra nonna invece l'altra per quanto riguarda le camicie sartoriali. Quindi mi ha sempre affascinato questa ricerca del tessuto, anche dell'unicità. Invece al giorno d'oggi è tutto molto uguale e quindi si perde anche quel cercare di renderci unici anche con i nostri vestiti.
Certo, c'è una standardizzazione senza precedenti che il fast fashion non fa poi altro che accelerare ancora di più. La seconda domanda invece che ti volevo fare è un po' più personale ed è: qual è la tua definizione di successo? Secondo me questa è una domanda che ti piacerà molto.
Domandona. Allora, innanzitutto credo che sia una parola che negli anni è evoluta con me. Cioè, nel senso che un po' di anni fa ti avrei dato una risposta, ad oggi ti do questa e magari fra 5-10 anni te ne darò un'altra. Fino a qualche anno fa ti avrei detto: per me il successo è essere felice. E ho fatto veramente della felicità, no, un po' la ricerca della vita, cioè della serie ricercare la mia felicità. E in questo percorso invece negli ultimi anni sempre di più è emerso un altro termine, che è serenità. Quindi cos'è per me il successo oggi? Per me il successo è equilibrio, che rientra poi nella parola serenità. Ovvero, una volta fino a qualche anno fa per me il successo era raggiungere quell'obiettivo che magari era a livello imprenditoriale, una certa posizione lavorativa, sacrificando tutto e tutti. Al giorno d'oggi dico: ok, posso anche arrivare nella posizione, che poi tra l'altro non è neanche più il mio ambito, il mio ramo, ma al vertice dei miei sogni, ma se poi una volta che ho raggiunto la vetta mi guardo intorno e non ho persone con le quali condividerla, non ho più tempo libero, non ho stile di vita, cosa me ne faccio di quella posizione? Quindi per me il successo è portare equilibrio nella mia vita, sotto vari ambiti, sotto vari rami, cioè nel senso è riuscire a mantenere la mia vita più serena e più equilibrio possibile. Ed è questo il lavoro che cerco di fare quotidianamente.
È una definizione molto simile alla mia, nel senso che io solo nell'ultimo periodo ho iniziato a apprezzare il valore della parola serenità, perché in periodi così difficili, poi noi siamo giovani, lo sappiamo, tutte le sfide anche lavorative, a livello di soldi, a livello di pressioni sociali che ci attorniano in quanto anche giovani donne che si riconoscono nel genere femminile, che quindi hanno ancora più pressioni, ma è il compagno, il marito, il figlio e tutte quelle cose lì. Ecco, la serenità, ma anche avere una serenità interiore è veramente un impegno quotidiano, perché non è vero che poi arriva così a un certo punto quando hai finito di fare le cose, la puoi conquistare facendo delle scelte proprio mirate nella vita, e penso che sia veramente una parola anche bella, ancora più di felicità, serenità, perché mi dà un'idea proprio di placidità, di calma, di compostezza, di consapevolezza di sé che quando si raggiunge e poi si raggiunge ogni giorno di più. La cosa bella è quella, non è che la perdi.
Esatto, e soprattutto a volte rincorriamo determinati standard di successo solamente perché la società ci fa credere che quello sia il successo, senza magari capire cos'è per noi il successo. E quindi a volte indubbiamente successo molto spesso viene abbinato solamente alla parola lavoro, invece ci sono vari ambiti nella vita in cui poter aver successo. Ma prendendo l'ambito e l'aspetto lavorativo, molto spesso abbiniamo la parola successo a determinate posizioni lavorative e determinati stipendi. E io che comunque sono nativa di Milano, cresciuta, no, un po' con quello standard, quella mentalità del corri, corri, fai, 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 ma in realtà ti fanno correre così tanto, ti fanno fare così tanto, ma perché lo stai facendo? Quindi quando durante il lockdown un po' tutti, e io parlo personalmente, cosa è successo a me, mi sono fermata, mi sono chiesto ok, ma dove voglio andare? E quindi ho rivisto un attimo tutti i miei piani, la mia vita in generale. Lì ho iniziato a rallentare, ma nel rallentare ho iniziato a godermi il percorso, il cammino, ho iniziato a vedere che lungo la strada c'era tantissimo altro e mi va benissimo così.
È un gran bel messaggio che spero verrà accolto anche da chi, e mi ci metto anche io in questo periodo, soffre anche di tanta ansia da prestazione, sempre di dover dimostrare qualcosa, banalmente anche alle persone a cui vuoi bene. Anche se non ti hanno mai giudicato, anche se sono le persone più accoglienti del mondo, parlo per me da ex studentessa modello che devo essere sempre brava, le pressioni che ci mettiamo da soli è incredibile quanto siano più potenti a volte di tutto il resto, e la paura di deludere chi investe in noi, chi ci vuole bene, è un altro, secondo me, non demone, però un altro punto che dobbiamo iniziare ad affrontare e a parlarne sempre di più, quindi grazie di avermi dato l'opportunità di parlarne anche qui.
Guarda, io so, anch'io sindrome della brava ragazza, brava moglie, brava imprenditrice, brava in tutto quello che fai, brava studentessa, brava sorella, brava figlia. Mi sono resa conto che in realtà poi l'errore parte tendenzialmente da noi, che addossiamo agli altri l'idea che dobbiamo rispettare delle loro aspettative, che in realtà magari molto spesso non hanno. Quindi le ansie partono da noi, e quando iniziamo a smollare questa cosa qui cambia decisamente poi il tutto.
Assolutamente. Poi nel tuo caso io ti percepisco, ti ho sempre percepita fin da quando ci siamo conosciute come una persona molto evoluta, ma anche perché tu ti sei formata e hai studiato tanto, cioè non sei una persona che si sente arrivata e continua a leggere, a fare i corsi, a viaggiare, a fare esperienze. E anche a proposito della domanda che ti volevo fare adesso, volevo proprio chiederti: c'è qualcosa che stai guardando, ascoltando, leggendo in questo periodo, che hai visto, visto comunque sei appena tornata da una terra bellissima, che ti ha colpito e che ti senti di consigliare o comunque di raccontare agli ascoltatori di Ravnus Fashion Podcast?
Allora, sì, assolutamente. Come hai detto tu, mi piace continuamente guardarmi intorno, perché è parte del sentirmi viva. Sto leggendo in questo momento un libro di uno scrittore che negli ultimi anni, è un termine forte però è così, personalmente ha cambiato la mia vita, che è Gianluca Gotto. Sto leggendo, il titolo è Profondo come il mare, leggero come il cielo. Straconsigliato, come consiglio tutti gli altri suoi libri. Ho iniziato con Succede sempre qualcosa di meraviglioso, e aiutano tanto a scoprirsi, a capirsi e conoscersi. In questo caso, questo libro che sto leggendo adesso aiuta a risalire nei momenti bui che tutti noi prima o poi abbiamo. Tutti noi prima o poi abbiamo quella cosa che ci chiediamo: perché sta succedendo a me? Oppure del è questa la vita? Cioè, non me l'aspettavo magari così, ok? Sono quelle domande che secondo me in alcune fasi della vita, come l'adolescenza, oppure in quella fase che diventiamo grandi, un giorno ci svegliamo e diciamo cavolo, però non sono più una bambina, iniziamo a chiederci un po' che senso ha la nostra esistenza, no? Che posizione abbiamo noi nel mondo. E la cosa, la sua ha una capacità di scrittura incredibile, e tra le grandi doti anche la capacità di rendere temi molto impegnativi con assoluta leggerezza, quindi lo consiglio anche proprio come lettura da spiaggia, perché in realtà è tanto profondo quanto in realtà scritto in maniera super scorrevole.
È molto interessante. A me succede questa cosa invece con un cantautore italiano che si chiama Dente, che ha questa capacità di raccontare nelle sue canzoni con delle parole veramente semplici delle cose complesse, e è veramente, lo associo un po'. Io ho letto qualcosa dell'autore che tu hai consigliato tempo fa e mi ricordo anch'io di aver avuto questa sensazione, poi all'epoca ascoltavo Dente, quindi li mettevo sempre in correlazione, quindi magari non sono proprio la stessa cosa, però sono sempre quelle persone che ci permettono di dare voce, di spiegare con parole comprensibili anche quello che magari non riusciamo a mettere a voce.
E dare soprattutto un punto di vista introspettivo incredibile, cioè far riflettere proprio un viaggio dentro di sé, no? E collegandomi alla parola viaggio, ultimamente continuo a viaggiare dentro di me perché è un mondo infinito. Sono tornata da 20 giorni in America molto belli e al mio rientro dall'America mio fratello, essendo stati a Miami, avendo visto delle partite di basket, mi fa: non hai mai visto The Last Dance? Lo devi assolutamente vedere. E quindi ho approcciato a un mondo che non è propriamente il mio, quello del basket e quant'altro, però è stato bellissimo. In generale, ecco, mi piace sempre guardare storie, documentarmi, perché è bello conoscere la vita delle altre persone, trovi un sacco di spunti, di stimoli. E in questo caso qui, oltre a riconoscere la figura grandiosa, eroica, di quella di Michael Jordan, una mentalità dietro imbarazzante, avanti anni luce, quindi è stato veramente super stimolante, lo straconsiglio, anche se magari non piace come sport, non è affine, però in realtà è bello vedere come possiamo allenare anche la nostra mente e quanto sia importante in realtà, quanto ci possa aiutare a ottenere la vita anche che desideriamo. Come dico, la felicità è questione di allenamento e quindi la possiamo allenare. E una canzone, visto che prima citavi le canzoni, questo cantautore, una canzone bellissima che ho ascoltato durante questo viaggio e che continua come colonna sonora e che straconsiglio di sentire è It's a Beautiful Day di Trinix, la si trova su YouTube, è bellissima, sia la canzone che è quasi un mantra positivo, ha veramente un sacco di energia e carica pazzesca ed è molto carino anche vedere come essa è nata. Perché non voglio spoilerare nulla, però merita.
Va bene, allora compito a casa per tutti gli ascoltatori: andare a cercarlo e poi scrivere a me e ad Andrea se avete scoperto l'origine della canzone. Ok, tu hai parlato comunque di allenamento, che è un po' uno dei temi che andremo a toccare oggi, quindi io direi di iniziare con la puntata vera e propria. Vorrei cominciare da te, dal tuo percorso, come sei arrivata a fare quello che fai adesso. Ci hai dato un po' qualche spoiler quando ti ho chiesto un po' qual era la definizione di successo, però voglio che adesso andiamo in profondità davvero su quello che fai e su chi sei proprio.
Ok. Allora, io nasco sportiva, ho iniziato a fare sport e danza classica da quando avevo 3 anni. Sono sempre stata una grandissima amante dello sport. Sono arrivata a essere chi sono oggi, possiamo chiamarlo caso, possiamo chiamarlo destino, ma nel mio percorso, nella mia carriera da ballerina di danza classica mi infortunio e mi dicono di dover appendere le scarpette al chiodo. Oltre al dolore infinito, lì la mente mi dice no, cioè non era solo uno sport, per me era passione, era vita, mi mancava proprio l'aria, non poter fare quello che ami. E quindi di nascosto, mi ricordo, iniziai a cercare qualcosa che mi potesse aiutare, nel quale potessi allenarmi, ma allo stesso tempo continuare a mantenere il fisico che io volevo, perché mi rendevo conto che in palestra, i corsi, non era la danza classica. Quindi da qui inizio a ricercare, ricerco, non mi scorderò mai la ricerca di modelle di Victoria's Secret, come avere quel fisico, poi all'epoca molto più concentrata sul fisico, ma questo è stato poi un percorso, stiamo parlando anche di un'età adolescenziale dove prendevo quello come esempio di fisico. Mi imbatto in una preparatrice delle modelle di Victoria's Secret, ballerina di danza classica. Me ne innamoro, lei di New York, inizio a seguire dei suoi corsi, mi iscrivo poi per allenarmi insieme a lei e solamente anni dopo scoprì che in realtà quello che stavo facendo era il Pilates. Non avevo la più pallida idea. Ma la cosa bellissima fu che grazie a quegli allenamenti che facevo di nascosto con estrema costanza tutti i giorni che mi entusiasmavano, nel giro di un anno e poco più riuscii a tornare a ballare. E tornai non solo più forte di prima, ma con una forma fisica migliore. Poi però subentrò un discorso di età, che purtroppo la danza classica dopo una certa età, se non hai una carriera in quel ramo, ti fa sentire un po' a disagio. E da lì la vita mi porta a scoprire nuovamente il Pilates, ma questa volta mi viene fatta proprio una proposta lavorativa dicendo: guarda, tu sei un'ex ballerina, non è che ti va di diventare insegnante di Pilates? Da lì mi iscrivo a un corso, mi entusiasta, poi io sono una che quando si entusiasma sulle cose parte H24, ci si tuffa, e ho capito che era pane per i miei denti, cioè nel senso era il mio, era la mia strada. Mi iscrivo, inizio a fare formazione giorno e notte, tra l'altro in uno studio molto grande di Pilates, tra i più grandi sicuramente d'Italia, e non vorrei dire una cavolata, terzo a livello europeo. Quindi inizio questa formazione super intensiva e mi apro al mondo dell'insegnamento. Stupendo, bellissimo, e in particolar modo del Pilates Bar, quindi sento in un qualche modo che quell'ambito, quella danza classica era di nuovo dentro di me, in una forma nuova, in una chiave nuova, e entusiasmante come cosa. E nel mentre insegno, visto che ferma comunque non ci so stare, mi iscrivo a yoga e approccio allo yoga. Da lì ho semplicemente lasciato agire le discipline, nel senso che la danza faceva parte del mio passato, il Pilates del presente e lo yoga, perché no, del futuro. E così poi è stato durante il lockdown, quando per una situazione mia personale ho capito quanto non potessi più basare solamente l'allenamento solamente su un discorso fisico, ma fosse fondamentale far subentrare anche un aspetto mentale. Ed ecco che qui poi fondo il metodo, con ricerca veramente giorno e notte, nel cercare di capire tantissimo sul lavoro anche su di me, in primis su di me. Ma da lì capisco che dalla danza classica avrei preso le linee, l'armonia del movimento, l'eleganza, dal Pilates avrei preso tutto quell'aspetto invece posturale, riabilitativo, e dallo yoga quella connessione mente-corpo. E quindi è stato veramente un percorso, un processo che ha portato via via a formare il metodo, che essendo un percorso continua a crescere insieme a me. E devo dire che tu poi lo sai, porto nel mio lavoro tanto anche quello che è la mia vita privata, perché in realtà è stato anche dai miei fallimenti del passato, dalle mie situazioni poco piacevoli, che in realtà sono riuscita sempre a evolvere, sempre cercare di cambiare e dar di più. Ed è stato proprio nel mio percorso che ho capito quanto... ti faccio un esempio, se no magari non si capisce. Mi ricordo, mentre io insegnavo Pilates, era un periodo dove ero molto stressata a livello di vita privata, ero frustrata, avevo molti litigi col mio ex marito, il lavoro mi piaceva ma economicamente non mi si soddisfaceva, quindi una serie di cose che mi portarono via via a veramente ingrassare. Ora, non che fossi lievitata, però sicuramente non ero nella forma fisica che mi faceva star bene. E quindi cosa subentrò? Subentrò anche la privazione del mangiare, allenamenti sempre più tosti, senza capire che in quel momento il mio corpo in realtà aveva solamente bisogno di fermarsi. Dovevo risolvere tutto il resto e non continuare a massacrarmi. E lavorando con le donne tutto il giorno, tutti i giorni, capita che a volte ci vediamo allo specchio, magari non come vorremmo, e anziché ascoltarci, anziché capirci, iniziamo questa lotta verso noi stesse. quando poi ho iniziato invece a capire, a ascoltare soprattutto anche il mio corpo, quello che mi diceva, e quindi è subentrata una connessione con il mio corpo, un rispetto diverso col mio corpo, io mi rendo conto che a volte faccio molto meno ottenendo molto di più. È un po' decidere se farsi una guerra o camminare insieme come compagni fedeli.
È una bellissima storia, anche molto autentica, ti ringrazio perché hai raccontato varie cose di cui si fa anche un po' fatica a parlare, no? Anche il... banalmente anche solo la capacità di poter cambiare rotta. Io è una cosa di cui parlo spesso, io ho studiato, ho investito per diventare una fashion stylist, poi nel giro di un anno sono andata a lavorare nel marketing e poi ho cambiato ancora, quindi insomma questa anche possibilità che ci diamo di cambiare forse permette anche al nostro corpo di cambiare. Cioè non è un devi cambiare, ma un posso cambiare e c'è l'opportunità di farlo con una dolcezza che è molto diversa. A proposito delle tre discipline che tu hai citato, sono tutte e tre discipline, mi viene in mente anche solo pensando banalmente così a quello che vedo tutti i giorni, che vengono pubblicizzate con delle immagini di un certo tipo, nel senso che spesso a pubblicizzare lo yoga, il pilates soprattutto, ma anche la danza classica, vediamo questi corpi, queste donne perfette, questi outfit perfetti, attillati, estremamente puliti, nitidi, dei corpi che sembrano bionici. Il tuo approccio è molto diverso quando ci insegni, perché come vi ho detto io sono una tua allieva, quindi io parlo anche da insider che vede le persone che lavorano con te, siamo veramente tutte diverse a livello di fisicità, quindi non c'è lo standard, ecco, ci racconti un po' questo approccio, come è nato e da cosa è nato soprattutto?
È interessante, guarda, ti racconto un aneddoto di come è nato. Allora, parto dal presupposto che poi... tu lo sai, io sono un po' nel mio universo parallelo che negli anni mi sono creata e costruita, però io sono una bilancia, ascendente leone. Perché bilancina come me sa che il senso estetico e di perfezionismo è veramente quello che contraddistingue il segno tra la giustizia e l'armonia. E mi viene da sorridere, in realtà però questo senso di perfezionismo mi ha sempre portato nella vita poi a un carico di responsabilità, questa ricerca costante e imperterrita della perfezione, perfezione, perfezione che a lungo andare poi diventa un'arma a doppio taglio, perché la perfezione non esiste. Prima di approcciare poi al mio metodo, prima di iniziare a intraprendere questo viaggio, quando appunto insegnavo Pilates in questo studio, mi ricordo che ero ancora totalmente sommersa da questa ricerca della perfezione. E un giorno una mia allieva venne da me dicendomi: Andrea, come ti invidio, sei sempre felice. La stessa settimana una mia carissima amica, nonché la mia testimone di nozze, mi disse: buon per te che stai sempre così bene. Per me fu una doccia fredda, perché in realtà io mi ricordo perfettamente che stavo tutto tranne che bene. Quella esibizione a tutti i costi di una vita perfetta, che anche i social ci portano, no, spesso a mostrare, ha fatto sì che io avessi creato una maschera veramente che stava iniziando a pesarmi tanto, perché sentirsi dire che le persone ti invidiano per quella vita perfetta o per quello stato di felicità quando dentro in realtà stai urlando e piangendo mi ha fatto un attimo aprire gli occhi e rivalutare un attimo dicendo: io non voglio essere invidiata per qualcosa che non sono. E da lì poi, riflettendo nel lungo periodo, appunto, mi ha fatto anche cambiare proprio approccio. Innanzitutto mi ha fatto demonizzare il fatto del oddio, questi corpi sempre perfetti. Cioè, iniziamo a guardarci, io sono una donna normale e non c'è nulla di male nella normalità, ben venga la normalità, con una vita normale che insegno a ragazze normali. Invece anche al giorno d'oggi vedo sui social e anche qui è stato difficile, no, capire poi l'approccio da utilizzare a livello comunicativo sui social. O sei una figa atomica, pazzesca, con questi fisici, questi completini che si svegliano perfette, vanno a letto perfette, non sudano durante gli allenamenti. La perfezione che a me che piace, cioè lì per lì dici bella, però non nessuno di noi è così H24. Oppure anche il fatto che venga mostrato sui social per un discorso di body shaming, che sono d'accordo, però a tutti i costi viene mostrata la pancia, i buchi della cellulite, perché io devo mostrarmi e mettermi così tanto a nudo? Io non voglio, cioè nel senso diventa quasi una forma umiliante. Io non sono né una nell'altra. Sono semplicemente una ragazza normale, che ho dei giorni dove mi sento Brigitte Bardot e dei giorni dove mi sento Bridget Jones, va bene? Come può succedere a ognuna di noi? E quindi anche l'abbigliamento rispecchia esattamente questo mio essere. Giorni dove magari ho voglia di truccarmi, ma perché ho voglia io ed è una cosa che io desidero. E altri giorni dove in realtà mi alleno per il puro bisogno di sfogarmi, e quindi tu lo sai bene, mi hai vista struccata, spettinata, con la tuta bella larga. Perché? Perché, e qui mi ricollego anche alla domanda dell'abbigliamento, no? Dell'abbigliamento sportivo e della diversità di fisici, perché in realtà quello che spero che le persone colgano è che se ti alleni con me, ti alleni per prenderti un'ora per te, senza giudizio, senza paranoie, senza occhi che ti guardano. Lo devi fare solo e unicamente per star bene con te stessa, perché devi volerlo, lo vuoi, lo desideri e devi star bene. Questa è l'unica cosa.
A proposito di star bene, tu comunque hai studiato tanto anche proprio cosa influenza un buon allenamento, no? Per riuscire a dare il meglio alle tue allieve. Secondo te, un po' ce l'hai già accennato, ma quanto l'abbigliamento e perché è così importante l'abbigliamento, comunque quello che ci mettiamo addosso quando facciamo attività sportiva? C'è una correlazione?
Assolutamente sì, secondo me l'abbigliamento non se ne parla poco, cioè nel senso si parla molto sempre degli aspetti tecnici, no? Dei materiali fondamentali e qui ci sarebbe proprio un sipario a parte. Ma non si parla mai dell'influenza inconscia che l'abbigliamento sportivo può avere. Cosa voglio dire? Qui un po' mi ricollego alla prima domanda con la quale abbiamo aperto. Anche qui regna un po' il caos del seguire per forza a tutti i costi la moda, senza magari fermarsi e chiedersi: ma a me cosa mi fa stare bene? L'abbigliamento sportivo penso che lavori tanto a livello anche inconscio. Ti faccio un esempio: se io ho, metti caso, un po' di pancetta e va la vita bassa, e mentre io mi alleno ho questa pancetta che sporge, vuoi o non vuoi, a livello inconscio non mi fa sentire bene, mi verrà da coprirmi, quindi mi verrà anche da fare movimenti tali per cui non si veda quella ciccetta o quella cosina. E quindi il movimento non è libero di esprimersi e quindi il corpo tende a chiudersi. Quindi, oltre alla tecnicità dei materiali, è importante anche saper scegliere il giusto abbigliamento sportivo per quello che ci fa stare a noi bene, proprio perché rispetta il nostro aspetto emozionale. Io amo i completini sportivi, ma a volte, magari sotto anche il ciclo, anch'io ho le giornate dove mi sento gonfia, quindi o ho bisogno di qualcosa che mi avvolga, oppure magari preferisco indossare e vestirmi con qualcosa di più largo, senza per forza rispettare quella moda del insegni Pilates, quindi devi avere il completino ed essere sempre super sexy. Cioè, ma io non mi alleno per essere sexy. Io mi alleno per star bene, che è differente.
Sì, e
E quindi c'è un aspetto emozionale nell'abbigliamento sportivo che anche qui, se non ci conosciamo e non capiamo quello che ci fa star bene, rischiamo a volte di vestirci seguendo la moda ma provando poi sensazioni di disagio. E questo incide tanto poi a livello proprio anche fisico, di movimento. Non riusciamo a muoverci come in realtà dovremmo o vorremmo, sarebbe giusto.
È una cosa che io stesso ho sperimentato sulla mia pelle, tu spesso mi hai vista cambiare abbigliamento, nel senso che effettivamente anch'io dei giorni vengo magari con i pant attillati, dei giorni sono proprio in tuta, di recente l'unica cosa che sopporto sono i pantaloni da yoga, tanto che sto facendo un rifornimento su Vinted perché fosse per me andrei anche in palestra con i pantaloni da yoga, non sopporto più tutto quello che stringe la pancia in questo periodo, comunque che la costringe. Io da amante dei pantaloni a vita alta, tra l'altro sto avendo una crisi esistenziale, però è vero quello che dicevi tu ed è una cosa che si sente, che secondo me ognuno degli ascoltatori che magari fanno sport e magari si allenano anche con dei personal trainer ha provato nella sua vita, darci la possibilità di cambiare anche lì, no? Cioè, non devi essere per forza sempre vestito uguale, un giorno sei così, un giorno sei... E questo non inficia il tuo allenamento, soprattutto.
E anzi, uno degli aspetti più comuni delle ragazze che quando arrivano da me mi espongono è la sensazione di disagio che io in primis ho provato e che spesso proviamo quando poi approcciamo le palestre. Ok, che quando approcciamo una disciplina nuova magari non conosciamo i movimenti, ma nessuno di noi è nato imparato, quindi poco male. Ma spesso capita in realtà, purtroppo, e questo mi dispiace, infatti è una cosa che ho cercato, e poi mi direi tu se ci sono riuscita, debellare completamente nelle mie lezioni proprio il giudizio. E nel mettermi a nudo me, in primis, mostrandomi per quella che sono, voglio che anche le persone che arrivino si sentano proprio libere di esprimersi, non sentirsi giudicate, quindi libere di esprimersi, di vestirsi, di tirar fuori e liberarsi, ecco, di liberarsi da ogni maschera. Cosa che invece a volte io vedo anche nella zona in cui vivo, c'è una palestra molto rinomata, molto valida, ma che tutti sanno che se vai lì devi andarci vestita bene, truccata, perché è più quasi da esposizione. E invece la cosa bella, no, del poter cambiare in base ai periodi, anche ho periodi dove utilizzo magari un determinato outfit piuttosto che un altro, è ok, è la mia seconda pelle. E quindi deve rispecchiare il mio benessere, il mio sentirmi bene.
È un messaggio importante, anche per quello volevo fare questa puntata, perché se ne parla veramente poco, come dicevi tu, e invece è una cosa che è molto più quotidiana, magari tanti altri argomenti che trattiamo, lato moda, magari dal punto di vista della moda. A proposito di questo, ti volevo chiedere, per le persone che arrivano da te, e magari appunto sono abituate a un'industria ossessionata dal corpo in generale, perché tu hai donne di tutti i tipi, veramente di tutte le età, soprattutto dalla mia età, ma anche più giovani, anche le ragazzine tu alleni, fino ad arrivare a donne decisamente più grandi rispetto a noi due. Ecco, a una persona che arriva da te e ti dice, guarda, io non mi piaccio, guarda, il mio fisico non mi piace, tu che cosa dici? Cioè, come la inizi al tuo metodo?
Allora, me ne sono capitate tante, me ne viene in mente una particolarmente, come definirla, ossessionata, ma in realtà magari è un termine brutto, però che veramente non si piaceva in alcun modo. Mi ricordo che la misi davanti allo specchio e scoppiò a piangere, in totale, completa chiusura. Io non sono una psicologa, quindi ovviamente quello che io consiglio è una condivisione da donna, ok? Cerco di occuparmi più dell'aspetto fisico in sé per sé. È cercare di capire più che altro però quali sono i suoi blocchi, perché io mi occupo del fisico, ma il fisico risente, è un po' come se fosse una spugna, quindi risente di ogni nostro stato emozionale. Quindi se sono una persona che si sta facendo carico di tante responsabilità, mi andrò a chiudere di spalle, oppure particolarmente timida e introversa, terrò sempre le mani molto incrociate. Oppure se soffro di ansia, me ne accorgo subito semplicemente da come respiri, ok? Dal corpo si può leggere veramente tanto del nostro stato emozionale e di benessere mentale. E in quel caso lì la mia fu proprio consigliarle di praticare la gratitudine, iniziare a, ok, vedo tutto nero, mi faccio schifo completamente, inizio ad allenarmi, perché in realtà la nostra vita può essere tutto un allenamento. Inizio ad allenarmi, guardarmi allo specchio, proprio perché non mi piace, non riesco a farlo, inizio a piccole dosi, come un piccolo allenamento, a dire, bene, cos'è che mi piace di me? Un pochino, non tantissimo, però inizio ad allenare e a allenare gli occhi a vedere quel qualcosa di bello dentro di me. È un percorso che richiede tempo, all'inizio non è semplice, mi rendo conto che anche emotivamente, se non ci si piace, è doloroso, ma è iniziato pian piano, io ho avuto modo di vedere in lei un percorso di rinascita meraviglioso, oltre al fatto che nel momento in cui lei ha iniziato a vedersi un pochino più bella, ogni giorno la cosa andava sempre un pochino meglio, della serie apprezzo il colore dei miei occhi, apprezzo la mia pelle morbida, apprezzo la mia schiena, piccole cose, e da lì ecco che è iniziato un po' di amor proprio, che coltivato giorno dopo giorno ha fatto sì che lei, amandosi ogni giorno un pochino di più, prendesse in mano la sua vita, ha iniziato una dieta con un nutrizionista, ha iniziato ad allenarsi intensamente con me, ha perso più di 10 kg, ha fatto una trasformazione fisica e mentale incredibile. Ma tutto è partito con un piccolo gesto del ok, ora inizio ad allenarmi, ad amarmi ed essere grata comunque per quello che già sono. Perché, guarda, ti dico da ex ballerina, un po' dal mio percorso, caspita, siamo abituate a guardarci allo specchio e vedere sempre solo quello che non va bene. Sempre a dirci ci manca questo, non va bene quello, mi fa schifo quell'altro, e mai guardarci allo specchio e dire, sai corpo, cosa c'è? Ti apprezzo per tutto quello che fai, ti apprezzo per quello che sei. Siamo invece sempre a chiedere al nostro corpo, deve essere più magro, deve essere più tonico, deve essere più strecciato, deve essere più allungato, deve essere. Invece fermiamoci, iniziamo a dirgli anche grazie corpo che mi sopporti, caspita. E quando questo avviene, quando avviene poi consapevolezza e comunicazione, il resto è un po' una magia ed è bello che sia anche vivere, no? Nella magia.
Assolutamente. A proposito delle lezioni, vuoi darci qualche spoiler su come funziona Ballet Pilates? Nel senso che io lo so, però io non voglio... io voglio essere stare zitta, ecco. Se ci puoi dare qualche spunto, cioè come funziona, cosa fa uno con te, come... Tra l'altro ti chiederei di parlare soprattutto anche della parte finale della lezione, perché a me è ispirata molto e io la uso nella mia disciplina, poi nelle consulenze che io faccio con le mie persone dal punto di vista del personal branding, ma mi hai ispirata tu, quindi magari darci qualche spoiler.
Allora, innanzitutto lavoro sul numero chiuso, perché rifacendomi alla domanda iniziale, qualità e non quantità, quindi cerchiamo di tenere poco ma veramente seguito, e su questo ci punto veramente tanto, perché per me è fondamentale. Vengono prima le persone, quindi sicuramente conoscere la storia delle persone, capire quali sono le loro esigenze è poi la chiave, no? Le lezioni, tu mi potrai confermare che in realtà sono tutte diverse. Cambio costantemente perché mi piace portare poi il nuovo, perché è stimolante per me ed è stimolante per le persone che si allenano insieme a me. L'idea è in generale quella di lavorare sempre un po' tutto il corpo, cercando fondamentalmente armonia, fluidità nei movimenti, tonificazione, rafforzamento, con una parola però che deve essere alla base di ogni allenamento, che è rispetto per il proprio corpo. L'obiettivo da donna, essendo donna e sapendo che noi donne abbiamo in media 180.000 cose da fare durante il giorno, è in un'ora riuscire a portare benessere fisico e mentale. Quindi la lezione strutturata per andare a lavorare a livello fisico, fare un bel riscaldamento, lavorare la mobilità sulla quale punto tantissimo, andare a tonificare, dare con determinati esercizi che appunto poi quelli variano, ma ritagliarsi una parte finale per lo stretching, ma soprattutto per la meditazione, proprio per connettersi profondamente al corpo, respirare. E ogni volta durante la meditazione è fare, come dico sempre, la mente è un po' come se fosse un muscolo e va anche questa allenata, no? E quindi allenando io il corpo, nella parte finale mi piace ritagliarmi un istante anche per allenare la nostra mente e portare degli spunti di riflessione. Un po' per il discorso che ti dicevo prima, perché nel momento in cui iniziamo a switchare i nostri pensieri, a switchare l'approccio, il modo in cui noi ci vediamo, il corpo inizia a rispondere in una maniera completamente differente. E quindi quello che spero di riuscire a portare, finita l'ora di allenamento insieme, è un benessere a 360 gradi. Quindi mi sento bene fisicamente, ma mi sento anche rilassata di testa. Ad esempio la lezione che ho fatto oggi, le ragazze mi hanno detto è stato bellissimo Andrea, perché ho staccato per un'ora e non ho pensato per un'ora, fuori tutto. Ecco, questo è.
E io posso confermare, tanto che lo spoiler lo do io durante una lezione con Andrea, in cui era training autogeno, lo facevamo alla fine, che mi colpì tantissimo, perché mi addormentai e mi risvegliai dopo che la lezione era già finita, proprio durante la meditazione, quindi puro rilassamento, probabilmente il mio cervello aveva assorbito talmente tanto di benessere, di rilassamento. Poi anche quello, cioè non è che l'allenamento deve essere stressante per forza, non è che deve essere doloroso, non è che il giorno dopo ti devi svegliare con i classici dolori pesanti, cioè c'è tutto un approccio diverso nel lavoro di Andrea che io posso confermare, ed è anche il motivo per cui ci tenevo a portarla qui, nel senso dare le alternative, far vedere cos'altro c'è, ecco, e quella volta lì in particolare effettivamente mi ero parecchio rilassata.
Bene, vuol dire che ne avevi bisogno.
Sì, all'epoca decisamente. Ti faccio l'ultima domanda, che è un po' riferita al futuro, nel senso che abbiamo parlato un po' del presente, di quello che è stato il tuo passato, ma come lo vedi un po' il futuro di Ballet Pilates e secondo te anche dell'abbigliamento sportivo?
Ok, allora, futuro di Ballet Pilates, conoscendo un po' Andrea, in fermento e continua evoluzione, ci sono tanti progetti miei personali che automaticamente si ripercuoteranno sul metodo, e sono felicissima di quello che sta accadendo e di quello che mi aspetta. Se proprio dobbiamo spoilerare un futuro prossimo, è che mi piacerebbe addirittura riuscire a organizzare il primo retreat, quindi avere anche proprio quella fisicità con le mie ragazze, conoscerle e fare qualcosa di magico e unico. Quindi ho tantissime idee per Ballet Pilates, è un po' come se fosse un pezzo del mio cuore, è un pezzo del mio braccio, è un pezzo di me. Per il futuro dell'abbigliamento sportivo non lo so, nel senso che non ho la palla magica ed è tutto in continua evoluzione molto velocemente. Spero però, questa è una speranza, che ognuno di noi possa veramente imparare ad esprimere anche con l'abbigliamento il proprio essere. Quindi imparare a vestirci per chi siamo e non per la moda del momento. E quello che appunto poi conta è imparare a sapere anche scegliere, magari meno, ma qualcosa che, visto anche questa ospitata che mi hai fatto fare, visto i temi che tu affronti, l'importanza anche del, attraverso l'abbigliamento, trovare qualcosa che rispecchi il nostro essere, la nostra filosofia e che sia soprattutto sostenibile. Lo so che esistono dei siti dove si può acquistare tanto di tutto a pochissimo, ma nel lungo periodo quanto sono essi sostenibili? Ma soprattutto che tipo di materiali stiamo andando ad acquistare? Che tipo di meccanismi più grandi di noi si vanno a creare? Ecco perché anche con il brand col quale collaboro, cioè in generale le persone che ho al mio fianco, mi piace sempre mettere al primo posto le persone, la filosofia, l'eticità, ma anche la sostenibilità. Oltre al fatto poi dei tessuti, di quant'altro, ma è proprio una sostenibilità nel lungo periodo, quindi spero che ci sia anche più attenzione a questo.
Anche perché se già l'abbigliamento normale è difficile, nel senso trovarlo che si adatti anche al nostro corpo e che sia sostenibile, l'abbigliamento sportivo è veramente rarissimo, ne parliamo spesso anche su Instagram. L'altro giorno avevo avuto una conversazione su come è difficile trovare dei costumi che siano sostenibili, ma che rispettino anche delle forme del corpo diverse, perché uno di noi ha anche delle proporzioni diverse, cioè magari ci assomigliamo come forma, ma io ho il busto più corto e le gambe più lunghe o il contrario. Quindi per l'abbigliamento sportivo, secondo me, c'è ancora tanto che si può fare e anche proprio un posizionamento che manca, quindi anche dei brand magari riuscirebbero nei prossimi anni a diventare dei punti di riferimento se facessero un certo tipo di scelte, pur sapendo che sicuramente il tessuto tecnico è molto difficile da lavorare, cioè magari ci sono oggi come oggi dei limiti, però io spero che ci sia un'evoluzione tecnologica in tal senso, ma soprattutto, come dicevi tu, di mentalità anche del consumo.
Guarda, settimana scorsa parlavo con un ragazzo che lo stavo aiutando a fare una tesi universitaria proprio sull'abbigliamento sportivo e quindi mi ha intervistata e con lui parlando mi ha raccontato un fatto che veramente mi ha sconvolta, dicendo che la mamma di un suo amico, andando a fare una TAC, è emerso il fatto che era piena di queste macchie, che non capivano l'entità. E in realtà poi gliel'hanno rifatta e si erano accorta che la maglia comprata da negozi a basso prezzo era piena di piombo. E questa cosa qui mi ha sconvolta, perché io che faccio stretta attenzione al mio stile di vita, attenzione alla mia routine, attenzione a come io mi alimento, attenzione a circondarmi di pensieri positivi, quindi come alimento anche la mia testa con libri, musica e quant'altro. Cioè, è fondamentale prendermi cura di me a questo punto, anche proprio a livello di abbigliamento, perché possiamo curare tanti aspetti, ma se poi non curiamo quello e andiamo dove capita, ok? Pensando che non sia importante, poi in realtà guarda una maglietta presa in un negozio col piombo. Quindi mi ha fatto riflettere, mi ha scioccata ed ecco perché è importante anche prendersi cura. Poi vabbè, io ti parlo anche da atleta, cioè io sono vestita con l'abbigliamento sportivo H24, è fondamentale perché sennò veramente è insostenibile, visto che molto spesso magari è anche stretto e quant'altro, cioè è veramente difficile dopo tante ore.
Assolutamente. Io ti ringrazio tantissimo, Andrea, per esserti donata, ed esserti raccontata, ma soprattutto aver portato questo tipo di discorso qui sul podcast. Tutto quello che riguarda l'abbigliamento sportivo è come un po' il mare. Cioè, non l'abbiamo esplorato ancora tutto e c'è molto di più da dire e ci sarebbe anche molto da studiare, da esplorare, da evolvere da quel punto di vista e anche dal modo in cui noi concepiamo lo sport oggi, che è sempre più quasi di bellezza, di estetica, di costruzione piuttosto che di sviluppo personale, no? Non è uno strumento di sviluppo personale, ma è uno sviluppo di come tu mi vuoi, no? Spesso si dice per rientrare nel canone di qualcun altro. E io stessa sono vittima di questa cosa, anche per dire che non è che io e te siamo arrivate, è una cosa continua, è un esercizio, come hai detto tu. Ti faccio l'ultima domanda, ti chiedo dove le persone possono trovarti, quindi i tuoi riferimenti. Sicuramente noi li inseriamo nelle note della puntata, quindi tutti i link dei vari profili del sito e soprattutto anche del gruppo Facebook, perché tu hai anche un gruppo Facebook. Però nel caso qualcuno avesse il cellulare sotto mano e ci sta ascoltando e vuole andare subito a cercarti, ti chiedo di dirli anche a voce.
Allora, indubbiamente il posto dove sono più attiva è tramite Instagram, più veloce, più pratico, mi piace dare un po' di nozioni dove porto le novità e quindi mi trovate come Dea Greggio, Dea trattino basso Greggio. E poi da lì sono attiva anche su Facebook un pochino meno, ma mi chiamo Andrea Greggio e per le persone che lo desiderano magari mi fanno richiesta e verranno poi aggiunte alla community, perché appunto è una community che cerco di preservare, nel quale do contenuti più specifici, ed è una community di ragazze più intima, ok? Dove ci sono contenuti, spiegazioni, articoli e quant'altro.
Assolutamente, poi ovviamente se qualcuno ha domande per te, se qualcuno anche vuole iscriversi, vuole sapere di più sui corsi, come poter iniziare a lavorare con te, scrivetele senza problemi, oppure scrivete a me se non avete il coraggio e io mi passo a lei.
Nessuno.
Esatto, no, non dovete assolutamente avere timore, perché posso dirvelo da consumatrice diretta che non c'è nessun tipo di marketing ingannevole. Andrea è veramente una persona splendida, quindi se vorrete poi iniziare ad allenarvi con lei, magari ci vedremo a lezione, chi lo sa.
Che bello.
Va bene, io ti ringrazio ancora tantissimo.
Grazie a te davvero per quello che stai facendo, per il tuo lavoro, per anche portare la testimonianza del rincorrere i propri sogni, non aver paura al giorno d'oggi di rincorrere i propri sogni, quindi quello che stai facendo è bellissimo e grazie a te davvero.
Grazie.
Un bacione.
Ok, la puntata è terminata, puoi slacciarti la cintura perché siamo atterrati. Io ti ringrazio tantissimo per aver ascoltato fin qui e ti do appuntamento alla seconda parte della quinta stagione dopo questo mese di pausa estiva. Ti ringrazio davvero tantissimo per tutto il supporto che mi hai dato in questi mesi e ti invito, se non l'hai ancora fatto, a iscriverti al canale per ricevere la notifica quando uscirà la prossima puntata, che come ti ho detto prima non so esattamente quando sarà. E se non l'hai ancora fatto, a lasciare una recensione a 5 stelline su Spotify e Apple Podcast, mi riempiresti il cuore di gioia. Io ti auguro ancora buone vacanze e noi ci sentiamo presto. Ciao!